it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.
24 gennaio 2018, sono le 10:15 minuti primi. Se te l'ascolto di radiazione.info, vorrei in onda la rassegna stampa. Comunicare con noi, scusate che abbassi i volumi, eccoci qua, potete comunicare con noi tramite il nostro profilo Twitter @radiazioneinfo senza il punto per scriverci, oppure tramite la pratica chat che abbiamo sul nostro sito. Tra l'altro abbiamo anche un nuovo cellulare che dobbiamo ancora imparare a usare, quindi quando l'avremo fatto vi diremo anche a che numero potete scrivere i vostri messaggi di testo alla vecchia maniera. Intanto vi lasciamo con un po' di musica e poi partiamo con la lettura delle prime pagine. Che bello ritrovarvi tutti qua in compagnia su radiazione.info con questa rassegna stampa che parte sempre più in ritardo. Devi abbassare il volume del tuo computer. Io mi scuso con la mia conduttrice che, nonostante gli anni di conduzione, cade in errori ancora così banali.
Ancora così banali. Allora saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Questo mercoledì 24 gennaio.
I saluti di più, gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Questa è una scelta molto difficile. Comunque diciamo che tendenzialmente le ascoltatrici, perché saranno sicuramente di più degli ascoltatori, ho questa sensazione.
Anch'io saluto di più le ascoltatrici, allora mi accodo a questa tua scelta.
Perfetto, perfetto. E niente, quindi bando alle ciance, cominciamo con la lettura delle prime pagine, visto che sono già praticamente le 10:20 e probabilmente la maggior parte di voi le notizie le ha già viste o ascoltate da qualche altra parte, però sicuramente noi siamo più simpatici, allora ci buttiamo anche noi in questo marasma di tentativo di informazione.
Ma noi ci riferiamo a quella fetta di popolazione che vive in stato di disoccupazione o precariato, fa i turni notturni, insomma, quindi magari alle 10 di mattina si è appena svegliata, non ha ancora visto cosa è successo di brutto nel mondo, ci pensiamo noi a risolvere questo problema.
O chi, per esempio, si sta dirigendo proprio in questo momento al lavoro, nel non più traffico di Padova, e probabilmente ha deciso proprio di aspettare questi orari per evitare.
Ma dai, i miei tempi che lavoravo io, alle 10 si usciva di casa, ormai sono tempi finiti, è inutile rimvagare sul passato, che non torna.
Esatto. E allora, invece, cosa torna? Torna la pagina di la prima pagina di Repubblica tutte le mattine, ritorna, anche se a volte farebbe meglio ad assentarsi. Comunque, allora, elezioni, Grillo lascia il blog M5S, cambia il sito senza politica né Casaleggio. Di Maio, non è un parricidio, ora avanti da soli. Europa, pensioni, lavoro, così si dividono Berlusconi e Salvini. PD, candida Boschi a Trento. Ma la Boschi c'è mai andata a Trento?
Ah, l'aveva candidata in Val d'Aosta. No, in Alto Adige, giusto? Vabbè, neanche, comunque, vabbè. Ho capito male io.
Va bene.
A Trento.
A Trento.
Ci sarà stata la Boschi a Trento, dai. Ministro.
Ha fatto un giretto ai mercatini di Natale.
Ma al museo della scienza.
Giusto.
Qualcosa così l'avrà fatto, dai.
Bene, poi invece l'immagine è dedicata a Trump, dalle lavoratrici all'acciaio, i dazi di Trump scaldano Davos.
I dazi.
Poi invece gli occhielli tutto intorno, nuova vita e un'altra partita, tra parentesi IVA. Il patriarca ritorna all'Europa per quanto riguarda l'analisi. E ancora l'obbligo di intervenire sul debito. Se una faccia svela la forza della memoria. E infine guadagnino nell'anno di Weisenstein. Scusate, non so bene a che cosa si riferisca. Cioè, altro, guadagnino. Weisenstein
è
okay.
Quello è il piacione di Hollywood.
Ah no, Weinstein.
Quello. È lui?
Non so.
Vabbè.
Ok, infine, Desmond Morris, così ho scoperto che siamo scimmie dal volto umano. E questa era la Repubblica. Andiamo verso il Fatto Quotidiano. Nella cui prima pagina si trova al centro Salvini si fa un'altra lega, il leader vuol liberarsi del vecchio carroccio per non dover pagare i debiti. Furbata, lo slalom dell'altro Matteo tra rischi di sequestri e condanne pecuniarie. Poi in alto, nuovi guai per Babbo Tiziano, Marroni dà le sue email ai PM, terza testimonianza dell'ex AD che ha confermato tutto. Poi una immagine, ma guarda un po' te, un'immagine, l'immagine dedicata a niente po' di meno che il celeberrimo film Morto Stalin, se ne fa un altro, e il titolo è Lesa Maestà di Stalin, Putin dice no al film satirico. E vabbè,
ricordo un po' la polemica che c'è stata su dei interview in Corea del Nord, insomma, film satirico, abbiamo visto, no?
Abbiamo, esatto, stavo dicendo,
possiamo parlarne,
esatto, avete la fortuna di avere entrambi i co-conduttori che ce l'hanno fresco in saccoccia questo.
E diciamo che se questa è la satira... Stiamo un po' inguaiati. Comunque, la satira, ad esempio, è il tweet che ho mandato io in questo momento.
Okay.
Vuoi che te lo legga?
Vai.
Sei stanco e stressato, se ti senti solo e sconsolato, fatti una... Lega, come ha fatto Salvini. Possiamo andare avanti adesso.
Perfetto. Vabbè,
Lo potete trovare su Twitter, questo, se volete salvarvelo, stamparvelo, appendervelo in casa, potete farlo.
Perfetto, e comunque questa immagine è proprio un'immagine del film, nella fattispecie quella del funerale. Poi gli occhielli in giro, alle comunali ritorna Scajola, voglio Imperia. Poi 5 Stelle, i 20 punti servono al voto nuovo di fine 2018. Ah, parlano già di quello di fine 2018, vabbè.
Ma hai letto il Fatto Quotidiano?
Sì.
Ah, ok.
E perché poi no? Anche qui, guarda, bellino. A casa vostra, cemento, affari e minigonne, il dress code di Pescara.
Ci piace.
Poi in fondo Frankenstein, anzi Tavecchio, incubi calcistici, punta alla Lega grazie al patto Lotito Cairo. Poi parliamo di Oscar, Guadagnino e Del Toro. Ah, allora Guadagnino di prima, stavano parlando degli Oscar. Uh-huh. Guadagnino e Del Toro, sfida da Oscar. Poi c'è un'immagine che è pubblicitaria di un libro che porta il titolo Renzusconi. Carino, mi piace.
L'ultimo spettacolo di Scanzi.
Ah, uno spettacolo.
Ma magari c'è scritto anche un libro.
12 euro in libreria, sì, c'è pure scritto.
Allora avrà fatto anche un libro. Però sto portando anche in giro lo spettacolo in questo momento.
Ecco, e invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Professione Pericolo. Professione Pericolo. Parla di Maria Elena Boschi, poi... sì, insomma, mi sembra un po' di comunque di elezioni, di campagne elettorali, principalmente del PD in giro per le varie regioni d'Italia.
Allora io leggo il manifesto.
Vada.
Che titola in grande oggi, O sole mio, con una foto piano americano di Trump che sembra che canti, effettivamente. Trump anticinese torna all'America First e annuncia dazi del 30% sulle importazioni di pannelli solari, con nuovo protezionismo e guerra commerciale anche alle lavoratrici dell'alleata Corea del Sud. Pinta così tra le braccia della Cina. Da Pechino a Seoul l'appello al WTO.
World
Tower Organization.
Organization. Esattamente. Cosa volevo dire in proposito a questa domanda? Ma tu aumenti i dazi sui pannelli solari, no? In America sono disposti a distruggere con getti d'acqua le proprie montagne, a sfollare centinaia, se non migliaia di persone dalle proprie case per riuscire a estrarre ancora del petrolio, e tu vuoi continuare così e aumenti le imposte sui pannelli solari. Cioè, non vogliono proprio tirarsi le martellate sui coglioni da solo questi americani, verrebbe quasi da dire, no? Verrebbe quasi da dire questo.
Ma questi americani, o almeno il loro più maximum rappresentante.
L'hanno votato, insomma, anche in un bel po', cioè, nel senso, mi sa che la popolazione dell'Italia ha votato Trump alle elezioni.
Più
no,
o meno.
Dai, non così tanti. Verso il voto. L'EU è già effetto Porcellum, la rivolta delle regioni contro i paracadutati, la lunga notte di Grasso. Scontro sul Parlamento del 3%, Berlusconi e Salvini, il tetto scotta e per il Lazio spunta Stefano Parisi. Poi, Davos al via, il premier indiano Modi bacchetta l'isolazionismo USA. Lula processo, invasa Porto Alegre, oggi il Brasile si gioca il suo futuro. E poi attacco turco, i curdi si mobilitano, tutti ad Afrin, la nuova Kobane. E poi ancora sotto la conferenza, rinnovabili, la sfida che l'Italia non sa cogliere. Poi il lavoro, INAIL, vittime in aumento, più di 1000 morti l'anno. E poi ancora, povertà globale, l'arma letale colpisce con il dumping. Che non so cosa voglia dire, ma lo scopriremo nel corso della puntata.
Perfetto.
E possiamo andare avanti?
Avevo la stampa, velocemente, ci dà qualche informazione in più su questo Guadagnino, in quanto dedica l'immagine della prima pagina. Oscar, Guadagnino alla conquista dell'America. Il film Chiamami con il tuo nome. Ottiene 4 nomination nelle categorie principali. Vabbè, adesso ho scoperto. Poi invece l'articolo in alto, Lega, Movimento 5 Stelle, la tentazione di Di Maio, lite tra Salvini e Berlusconi sull'Europa, e Grillo si riprende il suo blog, Cerco l'utopia. Poi il forum di Davos, la guerra di Trump sui dazi e la rabbia di Pechino. E invece a lato, gli occhielli, nella trincea dove le donne si salvano, per quanto riguarda i diritti, e quella speranza di rinascere dopo la caduta, che però non so a che cosa si riferisca. E invece il buongiorno di Gramellini, ah no, che non è più di
Gramellini, infatti. Feltri mi sa che lo fa.
Sì, titola Dica 23. E poi velocemente c'ho il Corriere della Sera, anche per lui l'immagine dedicata a questo film di Guadagnino, Chiamami con il tuo nome. Poi Trump alla battaglia dei dazi, freno all'import di pannelli solari e lavatrici, protestano Pechino e Seoul, ma i grandi contestano il protezionismo, il premier indiano è una minaccia, due punti, è una minaccia.
Sì, ha bloccato le importazioni delle lavatrici.
Esatto. E poi, vincoli UE dividono Salvini e Berlusconi, e Grillo lancia il suo blog senza i 5 Stelle. Articolo di fondo, Cultura e Democrazia, di Angelo Panebianco, la scuola e i danni da incuria, compensi super, l'ira dei vescovi, un via per i prof che dissero no, Roma e le leggi razziali, poi il docufilm di Veltroni, Sopravvissuto per raccontare, e infine...
Il docufilm di su Veltroni?
No, di Veltroni, c'è scritto qua. Poi da Google a Facebook, le compagnie di internet sotto accusa, Google, Amazon, Facebook, Apple, più le cinesi, Alibaba e Tencent. Vai, Google. E niente. Ah, il caffè di Massimo Gramellini, mi era sfuggito questo caffè.
Adesso c'è il caffè.
Sul Corriere. Come nullità.
Come nullità. Vado avanti io?
Vada.
Stellina, va bene. Allora, vado avanti e vi leggo la seguente prima pagina, quella del Sole 24 Ore. Nuovi dazi contro l'Asia, la sfida di Trump a Davos. Le misure per ora colpiscono Pechino e Seoul. Il Giappone annuncia area di libero scambio tra 11 paesi del Pacifico, ma senza gli USA. Giustamente. E poi, i protezionismi rafforzano la Cina. Globalizzazione sì, ma inclusiva. Questi sono i due occhielli. E io non capisco, perché sinceramente adesso, poi magari sono io, però ogni volta che si parla di rafforzare la Cina, fare il gioco di Pechino, c'è sempre questo velo un po' di... però così si rafforza la Cina, così si favorisce Pechino. C'è un po' di paura di voler lanciare il terrore dietro a questa cosa, no? Non lo avverti anche tu quando...
Assolutamente.
Perché, scusate, perché la Cina sì, no, e gli Stati Uniti sì, io rimarrò sempre con questo dubbio. Comunque, passiamo a parlare di Bitcoin, che non hanno nazione. La UE sollecita il 28, subito le regole antiriciclaggio. E poi ancora, fisco, web economy e Bitcoin, video forum a partire dalle 12, e chi se ne fotte. Panorama, giustizia, meno arretrati, ma processi ancora lenti. E meno male alle volte. I mercati attendono la BCE sui tassi. Oh, oh. Padoan, la flat tax proposta da Fatina Blu. Poi, concordato, cessioni di beni senza tasse. E ancora... terzo settore, scusate, zoom un po' perché non leggo. Terzo settore allo sprint per l'attuazione. E ancora, Pininfarina lancia Mahindra in Formula E. Te lo ricordi Pininfarina? Quello che faceva, progettava le biciclette verdi che si davano,
certo,
con i punti della ESSO.
Certo, mia mamma ce l'ha ancora con la bicicletta.
Che ce l'avevano tutti i miei amici, ero l'unico stronzo che l'ho mai avuto, era troppo bello. Se voi avete
una di quelle bello, bruci... non so.
Ma era bellissimo. Non ci capiamo. Il lavoro si trova all'asta sul web. Professionisti, artigiani e freelance in gara online per le commesse. Il crowd work, nuova frontiera dello sharing economy. Per ora resta senza regole. E beh, è anche comodo il lavoro all'asta, no? Puoi sempre andare a ribasso. E quindi, indovinate un po' chi vincerà queste aste? Quelli che rispettano tutte le regole e pagano decentemente i propri dipendenti o quelli che non lo fanno? Rimarremo con questo punto interrogativo. Leggo la prima pagina del Mattino, così poi mi introduco alla lettura delle notizie locali.
Beh, allora prima quella dell'ANSA, scusa.
Va bene.
ANSA ci dà. Allora, prima notizia, Gentiloni, non vinceranno i populisti, avanti con le riforme. Il premier in un'intervista alla CNBC a Davos, escluso il governo con Berlusconi, il centro-sinistra
Davos.
Non so perché. Escluso il governo con Berlusconi, il centro-sinistra pilastro di una possibile coalizione di governo. Poi, seconda notizia, attacco a Save the Children in Afghanistan, 2 morti e 14 feriti. Decapitato clan nel Messinese, 40 arresti. Ancora verso le elezioni, ammessi 75 simboli su 103, arrestato il presidente del Foggia Calcio per riciclaggio, ancora 2 autobomba a Bengasi tra le vittime vertici degli 007, poi Di Maio, il nuovo blog di Grillo? Non c'è alcun parricidio. Padoan sulla flat tax è come la Fatina Blu, divertente. Sempre simpatico il nostro Padoan. Poi Oscar, 4 nomination per il film di Luca Guadagnino. E da Davos no al protezionismo. Modi, minaccia preoccupante. Basta, direi. che queste possono bastare come notizie dell'ANSA.
Il mattino di Padova.
Il mattino di Padova.
Indagine su tutti gli interventi. Bustarelli in corsia. Accertamenti sull'urgenza delle operazioni. La cosa che leggevamo la settimana scorsa, che se pagavi saltavi la coda fondamentalmente. Banche in crisi. Bini smaghi, colpa anche dei soci se le popolari hanno fatto crack. Oh, e diciamo, non è tutta colpa dei banchieri, anche sti investitori. Un po' di colpe ce l'hanno anche loro. Venezia, controlli e maxi multa al locale che ha spennato i turisti giapponesi. Poi vabbè, sempre Grillo, non ce ne frega niente. Candidati in Veneto, il PD alle prese con le deroghe. Riconferma per Baretta. Poi la rischiosa scelta rock di Salvini, vabbè, lasciamo perdere. Vigonza, provincia di Cosenza, il comune diventato capitale delle 'ndrine nel Padovano. Ma guardate che cazzo di titolo devono fare. Allora, poi, nelle cronache, sexy infermiera frega i sonniferi e deruba collega. Questa dopo la leggiamo, non vi preoccupate. Poi, l'incendiario è un ex venetista simpatizzante 5 Stelle. E poi Campo Sabbiero, nuvola di fumo dalla fonderia, paese nel panico. E poi Ayrton Senna di Via Trieste, la giunta, il murale va abbattuto. Vabbè, quest'opera di cui parla anche quello che l'ha fatta, Alessio B, meglio salvarlo, ma parlarne è già un buon segno. E poi mi devono spiegare quelli del mattino perché nell'ordine abbiamo che il PD alle prese con le deroghe, poi Salvini che rischia la scelta rock, e poi sul Movimento 5 Stelle abbiamo Grillo in spiaggia che comunque non parla di Movimento 5 Stelle, incendiario e un ex vedettista simpatizzante del 5 Stelle.
C'è un leggero attacco.
Vabbè, dai, insomma, non possiamo neanche prendercela su tutto. Ognuno fa un po' quello che si sente di fare. Noi, ad esempio, ci sentiamo di mettere una canzone adesso. Dico bene?
Dici bene, dici bene.
Torniamo allora in diretta, parliamo un po' del locale con il Mattino di Padova. Partiamo appunto da Vigonza. Vigonza divisa e distratta, centro delle infiltrazioni. 7 frazioni, 9 parrocchie, una comunità sfilacciata e che non si incontra. Siamo diventati un dormitorio, non ci si parla. Qui è facile agire nell'ombra. Fa sempre ridere come ste cose vengono fuori quando... Cioè, adesso è emergenza criminalità. Probabilmente tra i 50.000 posti in Veneto dove potevano fare una serie di arresti per infiltrazioni mafiose hanno scelto Vigonza e la gente si accorge che nei quartieri dormitorio il crimine serpeggia nella notte. Vabbè, dai.
Comunque è veramente impressionante come siamo abituati, almeno noi che viviamo a Padova da un po' di anni, e se voi ascoltatori pure, alla frequenza delle notizie sulla microcriminalità sul nostro giornale locale, ma è veramente allucinante come in periodo di campagna elettorale ci sia un picco. Io che ultimamente un'occhiata al giornale lo do tutti i giorni nel bar della scuola, è impressionante.
Ed è giusto, perché è una delle poche cose di cui possiamo veramente vantare ancora oggi in questo mondo globale un marchio di qualità made in Italy. Insomma, la criminalità è organizzata, è cosa nostra, scusate il gioco di parole, anche se in realtà ultimamente ci sono infiltrazioni anche di gruppi stranieri, come ci ricordava Lance in un suo servizio un mesetto fa, però comunque ce n'è ancora una bella fetta che è proprio homemade, come si suol dire. In questo caso stiamo parlando di 'ndrangheta, se non ho capito male. Andiamo a leggere l'articolo. C'è la 'ndrangheta infatti a Vigonza, ma a Vigonza dove? Ecco, perché già Vigonza è New York praticamente. La 'ndrangheta dove si sarà andata a nascondere? A Busa, dove ha sede la banca che agevolava le operazioni illecite dei boss e dove abitava Antonio Bartucca, mente dell'organizzazione. O nel capoluogo, dove abita Luca Segato, lo skipper di buona famiglia che trafficava con la droga del clan, o ancora Pionca, dove a casa Lorenzo Ceoldo... Ma chi scrive questi articoli? Ceoldo, il geometra che si reinventa ragioniere e diventa braccio destro dei malavitosi, oppure dalle parti di Perarolo, dove vive Antonio Cassandro, non Antonio Cassano, un'altra pedina del traffico di droga. Quindi, a voi il sondaggio, potete scegliere tra Busa, nel capoluogo, a Pionca o a Perarolo, dove si nascondeva la 'ndrangheta in tutto questo. Insomma, Vigonza, infiltrata dalla 'ndrangheta e raccontata dai giornali dov'è. Chi aveva per vicini di casa gli affiliati o i loro complici? È la domanda con cui fanno i conti 22.000 residenti sparsi in 7 centri abitati, 9 parrocchie, 10 campanili, perché c'è un campanile che ha 2 parrocchie. No, è il contrario.
È il contrario.
Una città oppure tanti paesi, frazioni nel senso stretto del termine.
Stretto, eh?
Eh sì. Micromondi divisi, scarsamente comunicanti, mal collegati urbanisticamente, del tutto disconnessi sotto il profilo sociale. Una comunità solo virtuale, che finisce per non incontrarsi mai. Così perfino i luoghi di questo comune, a cominciare da Piazza Zanella, sono non luoghi, e nel nulla, forse proprio qui, c'è quella Vigonza che la criminalità ha scelto di occupare. Potrebbe leggerlo Lucarelli questo articolo.
Comunque grazie Francesco, veramente.
Cosa?
Di questa lettura così calda e partecipata. Io comunque
ci vorrebbe tengo, Lucarelli.
Ci tengo a dire che queste parole mi hanno fatto emozionare. Il giornalista in questione,
dai,
magari
andiamo avanti, se no non finiamo più.
Non ha capito un cazzo di giornalismo, però ha sicuramente
di teatro,
un'anima, esatto, un'anima artistico-teatrale.
Fa uno strano effetto sapere che hai un'organizzazione mafiosa sotto casa, racconta Filippo Pastore, musicista giovane consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, uno di quelli che le ultime elezioni si è battuto di più per ricucire questo centro sfilacciato. Io non riesco a pensare che sia solo casualità, è evidente che per qualche motivo qui si sono trovati bene. Sarà la polenta col tocio, i bigoli in salsa, non so. È evidente che per qualche motivo qui si sono trovati bene, sarà per... Ah, lo dice davvero, sarà per la posizione strategica o perché i controlli sono scarsi. Sta di fatto che sono arrivati e non do colpa a nessuno, ma sicuramente c'è un tessuto sociale a maglie larghe, la comunità è disgregata, la piazza è sempre vuota, le manifestazioni non hanno successo, la Pro Loco non esiste più e fatichiamo perfino a rimettere in piedi i comitati frazionali. Signori, quando in un comune non esiste più la Pro Loco, e qui do ragione al pentastellato, vuol dire che il comune è morto. In questa situazione siamo condannati a essere un dormitorio di Padova. Le frazioni, 7, appunto, comprendono il capoluogo, dovrebbero votare domenica per eleggere i parlamentari. I parlamentini. Ma a Busa, Codevigo e Peraga non si è raggiunto neppure il numero minimo di candidati. E nelle altre serve un quorum del 15%. Troppo alto. Lo dicono tutti. Per questi tempi di disaffezione alla cosa pubblica. Il quorum non ci sarà, è sicuro Pastore, e resteremo senza comitati frazionali, così sarà più difficile rimettere insieme i pezzi, avvicinare la gente. Certo, c'è anche un problema di sicurezza, perché dove i luoghi non sono vissuti serve più controllo. Mi sembra logico, no? Cioè, questa logica è veramente inquietante. Dove c'è meno gente serve più controllo. Invece, a Vigonza, le telecamere sono solo 16. Minchia. E qualcuno fa il confronto con 90, dove sono 104. Minchia, 104. Pensate che a 90 io ci vado ogni tanto. C'è nebbia 22 ore al giorno. Spiegatemi che cazzo servono le telecamere. Tra l'altro è notte quando non c'è nebbia. Quindi probabilmente hai 104 telecamere che riprendono Foschia H24. Una cosa molto bella. Continuiamo a prometterne altre, ma non ci sono mai i soldi. Si lamenta Stefano Gottardo. Se li chiedevate la 'ndrangheta ve le compravano 100 telecamere in più, indicando una delle poche funzionanti. C'è sicuramente bisogno di più sicurezza, ammette Damiano Gottardello, consigliere di centrodestra che sul tema aveva incentrato buona parte della sua campagna elettorale l'anno scorso. Dopo i furti e le tendopoli abusive e gli altri reati più o meno gravi degli ultimi tempi, ci mancava solo la 'ndrangheta. Vabbè, dai, insomma, pensavo che parlasse un po' più della 'ndrangheta in sé, di cosa combinava Vigonza, invece no. Però faceva ridere lo stesso. Il GIP, direttore di banca, criminoso e reticente, sempre più critica la posizione di Zambrini, già capo delle filiali di BPV a Vigonza. Illegalità, complicità e connivenze favorite dall'assoluta mancanza di vigilanza. Anche qua c'erano poche telecamere. Emergenza criminalità, perché ne abbiamo... Edilizia e traffico di droga. L'avanzata dei Giardino. Da Verona a Padova, la famiglia di Isola Caporizzuto allarga... Ah, è questo l'articolo che volevo leggere, non quella merdata di prima. Scusatevi. La famiglia
però
di Isola...
Però c'è stata poesia.
Di Isola di Caporizzuto... Vi portavi quest'estate a Isola di Caporizzuto?
Mi sa che ci siamo andati da soli.
I suoi interessi...
Oh no.
Antonio teneva i rapporti con la Calabria e procurava lo stupefacente a Bartucca. Cos'è ganja? La droga. Portavano del gangione. L'erba calabrese si conosce da decenni, insomma, non è una novità. C'è un cognome che spicca in quest'ultima inchiesta della procura padovana sui giri di droga e false fatture, che per la prima volta fa capolino a Padova. Giardino è un cognome che a Verona fa drizzare le orecchie e tremare le vene ai polsi. Corrisponde a una storia criminale vecchia di 20 anni, di cui si è resa protagonista un'estesa famiglia composta di più nuclei familiari, originaria di Isola Caporizzuto, in provincia di Crotone. E quindi perché Vigonza sembra Cosenza me lo devono spiegare. Già negli anni 90 la famiglia è protagonista di un'inchiesta della magistratura scaligera. Beh, sti cazzi, dai. Insieme al suo attendente Pasquale... Ma, questa è tutta la cronostoria della famiglia, ve la posso risparmiare, tanto sarà scritta male e sbagliando anche dei dati, probabilmente. Beh, Mantone manteneva anche i contatti con la Calabria, per questo Antonio Bartucca si rivolge con una certa deferenza a lui, intraprendendo il traffico di droga da far arrivare dalla Calabria e smerciare nel padovano e nel veneziano. Dalla Calabria arriva la droga e questo elemento è parte di una complessa rete di rapporti che riguarda soldi. Barrucca e Giovanni Spadafora rivelano i pentiti periodicamente versavano parte dei guadagni alla casa madre, appoggi, armi e il necessario riconoscimento per poter operare anche al nord. Malgrado la più che ventennale storia criminale del vasto clan familiare, i Giardino sono riusciti a operare anche nel campo dell'economia legale. Che strano! Sia nell'edilizia, un'azienda della famiglia Giardino è stata impegnata fino a pochi mesi fa nei lavori di rifacimento della stazione ferroviaria di Verona, sia nei lavori di armamento ferroviario, dove sono riusciti a piazzare le loro società in diversi subappalti. Il pesante alone mafioso che circonda il loro operato e, malgrado gli intensi rapporti con il territorio di provenienza, non ha mai provocato un'azione della magistratura veneziana, ecco, no, quella padovana sì, ma quella veneziana, che riconoscesse la loro appartenenza. Insomma, non c'è mai stata un'inchiesta nei loro confronti, ma in generale nel veronese, che ipotizzasse l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Vabbè, insomma, questa è la notizia. pensate, c'è anche l'Andrangheta nel Veneto, voi non lo sapevate, ma c'è. Bartucca, una famiglia inserita e ben voluta. I vicini, faceva l'imbianchino, poi una piccola ditta, era sempre disponibile. Il dolore della moglie. Quindi, in realtà, a Vigonza la gente si parla ancora, fortunatamente, non è vero quello che avevamo letto prima. Poi c'è un po' di notizie nazionali che saltiamo, una bella foto della Boschi che vi consiglio, e andiamo sulle notizie locali, se le trovo, perché volevo leggere ancora, l'ho persa, Maria, ho perso notizie, vabbè. Indagine su 2 anni di attività chirurgica, beh, sempre la notizia dell'altra volta, dal caso Litta alle convenzioni pubblico-privato, oggi gli ispettori di Zaia arrivano in azienda con l'ordine di fare chiarezza, ma quindi saranno tante chiacchiere. Giù il murale, si riaccendono le ruspe, decisione unanime in giunta, sarà battuto il ritratto di Ayrton Senna, non possiamo ignorare la voce dei cittadini. Quella casa va abbattuta e al suo posto ci va costruito un bel palazzo nuovo, insomma, non se ne poteva più. E ancora andiamo avanti. Trasporto pubblico, IVA, spesa insostenibile. La tassa sui contratti di servizio fa infuriare Soranzo. La regione risolverà questa anomalia. La provincia di Padova sborsa 2,2 milioni di euro l'anno per pagare l'IVA sui contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale. Un conto troppo salato che rischia di far collassare i bilanci delle amministrazioni comunali già in difficoltà. A lanciare l'ennesimo appello è il presidente dell'UPI Veneto e della provincia di Padova, Enoch Soranzo, che ha inviato una lettera al Palazzo Balbi chiedendo soluzioni alternative. Da anni sollecitiamo la regione a risolvere questa anomalia. Vabbè, insomma, dai. Questa era la notizia. Palazzo Zuckerman ospiterà una banca, meno male. Procedono i lavori di ristrutturazione interna del lato est, un piano di uffici e uno di alloggi. Poi, riabilitazioni con il robot. In città, il dottor Hunova. Dottor tra parentesi, perché stiamo parlando di una macchinetta. Adesso, chiudo con le locali o le queste? A te la scelta. Dai, dimmi. Esprimiti. Leggo titolo e sottotitolo.
E vai, magari... titolo e sottotitolo.
E basta. Infermiera adesca raggira un collega. Lo invita a casa, lo addormenta con sonnifero rubato il reparto, minchia manco i soldi per il sonnifero, e preleva con il suo bancomat. Rischia il licenziamento. Vabbè, è una notizia che andrebbe letta integralmente, ma purtroppo dobbiamo occuparci di cose anche un po' più interessanti quest'oggi, quindi ve la lascio a voi. No, in realtà c'è un'altra notizia che volevo leggere, questa magari la leggiamo anche integralmente, mi sono un po' perso nelle notizie locali.
Ti sei un po' perso.
Colpi di fucile contro il Cassano.
Da quando siamo tornati ad avere la versione cartacea?
Dobbiamo fare la rassegna di 2 ore. Colpi di fucile contro il Cassano, lotta al cemento, la pista seguita. I carabinieri stanno indagando sulla questione del parco Basso Isonzo e sulla diatriba tra imprese. Il gestore o è un folle o qualcuno che vuole intimidirci per il nostro impegno ambientalista. Andiamo a vedere la notizia in sé. Seguendo i soldi si arriverà forse a dare una spiegazione ai colpi di fucile sparati contro il locale Cassana, e la parola soldi in quella zona fa rima con cemento. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Padova sembrano aver preso una direzione ben precisa. Un passo indietro, Cassana, ex Cassana di via Santi Fabiano e Sebastiano, non è un ristorante qualunque. Oltre alla cucina, all'insegna della cultura vegana e vegetariana, è il luogo in cui molti si ritrovano nel nome dello stesso impegno politico e sociale, punto di riferimento di coalizione civica, di vegani e di ambientalisti. Si parte da qui, un punto di riferimento per i vegani comunque, si parte da qui per capire su quanto è successo domenica sera, quando qualcuno attorno alle 19.30 ha imbracciato un fucile da caccia e ha sparato 3 colpi contro la facciata del locale prima di fuggire. I nostri conti sono a posto, problemi con i dipendenti non abbiamo, le ipotesi più plausibili al momento sono 2, il gesto di un folle oppure un evento che va collegato al nostro impegno sociale, dice Matteo Sandon, che dal giugno 2015 gestisce il locale. Cassana, insieme a Lega Ambiente ed altre associazioni ambientaliste, si starebbe battendo perché il parco del Basso Isonzo non venga cementificato. Un'area di quasi 37.000 metri quadrati, la cui stragrande maggioranza è del comune, mentre 10 ettari di terreno edificabile sono di proprietà di Altavista, IRA e altre piccole porzioni appartengono a privati. La storia di quest'area, che si estende da via Isonzo a via Bainsizza, ha origine quasi 30 anni fa, quando le aree del Basso Isonzo erano vincolate dal piano regolatore alla realizzazione di un grande parco urbano, spazi utilizzati ai fini agricoli incastrati tra i quartieri residenziali della prima periferia urbana e sopravvissuti all'allargamento edilizio degli anni 70 e 80. Ricordiamo che Padova è una delle città più cementificate d'Italia. Nei primi anni del 2000 viene approvata una variante del piano regolatore che introduce i meccanismi della cosiddetta perequazione urbanistica. Beh, insomma, questo parco è sotto minaccia di essere cementificato, ovviamente nonostante i vari campanelli d'allarme che sono suonati appunto in luce alla grande cementificazione di Padova, il cui territorio è occupato dal 46% da cemento, appunto. E ci se ne infischia perché ci sono dei soldi dietro, e che siano poi questi soldi, se fossero effettivamente questi soldi il motivo di questi spari al Cassana, ci insegnerebbero forse che puoi chiamarla mafia, 'ndrangheta o libera professione o imprenditoria, ma comunque se ci sono dei soldi in mezzo la gente il fucile magari in mano è disposto a prenderlo, poco importa se viene da Crotone o appunto dalla bassa padovana. Detto questo, direi che ho parlato anche troppo, quindi sto zitto. Everybody's talking about the seventh sun. In the whole round world there is only one, and I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh sun. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. Can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick, raise the dead, and make the little girls talk out of their head. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son.
E torniamo in diretta, scusate, sono le 11:10:58 e cominciamo... le 10:58 e cominciamo con le notizie di carattere nazionale, visto che Francesco è riuscito a fermare il suo fiume in piena riguardo alla nostra amata città. E quindi cominciamo appunto questa parte della rassegna con tutta una parentesi dedicata al settore pubblico, altresì al welfare. Parto quindi con una notizia presa dall'Espresso, che immagino dedicherà la prima pagina, che l'immagine che c'è qua sia la prima pagina del, dell'Espresso di questa settimana alla questione della sanità. Perché? Perché quest'anno, il 2018, è il 40esimo anniversario della nascita della sanità pubblica. E infatti il titolo "Così stanno uccidendo la sanità pubblica" e il sottotitolo, che ben riassume tutto l'articolo: "Il Servizio Sanitario Nazionale compie 40 anni, sempre più aggredito da tagli e privatizzazioni. E mentre la fetta di PIL per gli ospedali sta scendendo sotto la soglia che garantisce l'accesso alle cure, le liste d'attesa si allungano, i giovani medici vengono sottopagati e gli infermieri sono costretti a turni di 16 ore. E diciamo che questi sono un po' i temi che vengono trattati nell'articolo. E taglio un pochettino, per esempio l'articolo parte con la faccenda di Amatrice, con questo esercito di volontari che si sono riversati su Amatrice per curare i terremotati, però insomma è una parentesi sentimentale che mi sento di tagliare. E passo invece a la spesa sul PIL cala. Anzi, prima, nel 2018 il Servizio Sanitario Nazionale compie 40 anni, fu istituito nel 78, Tina Anselmi è ministro della Sanità, con il compito non solo di curare la malattia, ma anche di prevenirla e di educare i cittadini alla salute. Un compleanno poco allegro, perché proprio quest'anno, per la prima volta in assoluto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme sulla sostenibilità del modello italiano. E cominciamo.
La spesa... Chi è che l'ha lanciato questo allarme?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Ah.
L'OMS. La spesa sul PIL cala. Stando ai dati pubblicati dal Consiglio dei Ministri nel documento di economia e finanza, nel 2018 il rapporto tra la spesa sanitaria e la ricchezza prodotta nel paese, il PIL, scenderà a quota 6,5%, soglia limite indicata dall'OMS. Sotto non è più possibile garantire un'assistenza di qualità e neppure l'accesso alle cure, con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita. L'emergenza continuerà nel 19, quando si scenderà al 6,4 e poi al 6,3 nel 2020. Fino al 2015 i tagli sembravano giustificati dalla crisi economica, ma anche adesso che abbiamo imboccato la ripresa il definanziamento è inarrestabile, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, dove da anni si studia con analisi e report sulla sanità italiana. Impietosa è la fotografia scattata dal CERGAS, il centro studi dell'Università Bocconi di Milano, che ogni anno tasta il polso alla salute nel nostro paese. Il nostro è il sistema che costa meno in assoluto, con pochi soldi riusciamo ad avere livelli qualitativi di cure intensive simili a Francia e Germania, ma stiamo ponendo una pesante ipoteca sul futuro perché manca tutto il resto. Dopo l'ospedale non c'è assistenza per gli anziani non autosufficienti, che oggi sono 2,8 milioni, ma tra 10 anni saranno 3,5. Non avendo altro posto dove stare, il 60% di quelle persone continua a entrare e uscire dagli ospedali, ingolfandoli, e il carico dell'invecchiamento è sulle spalle delle famiglie. Liste d'attesa fuori controllo. Un segno tangibile dell'affanno del sistema sono le liste d'attesa fuori controllo. Qualche esempio: 3,5 mesi per una visita oculistica a Milano, 4 per una mammografia al sud, e via andare, e dati riportati da Cittadinanza Attiva. Il risultato è che molti italiani consumano meno sanità, cioè rinunciano alle analisi. Eppure qualcuno, qua c'è l'esempio dell'Emilia Romagna, che ha usato la strategia del bastone della carota, 15 milioni di incentivi alle aziende sanitarie virtuose, il bastone licenziare i dirigenti incapaci. E dicono, l'Emilia ha anche messo una spada di Damocle sui reparti che funzionano peggio, minacciando la sospensione della libera professione fino a che non si riducono le liste d'attesa. Questo è un tema che conosciamo tutti molto bene. Parliamo ancora di correlazione fra libera professione e liste d'attesa, ovviamente, e ancora... l'ultima classifica Bloomberg colloca la sanità italiana al terzo posto al mondo per efficacia. Succede perché l'ente americano mette in relazione l'aspettativa di vita con i soldi spesi per la salute. E visto che gli italiani...
Vivete tantissimo per spendere così pochi soldi.
Esatto. E visto che gli italiani per vari motivi sono particolarmente longevi, la contestuale riduzione del finanziamento ci fa conquistare il podio, spiega Cartabellotta.
Siamo i secondi più longevi del mondo, no?
Sì, i primi?
I giapponesi.
Ecco. che mostra
questi che nascono in mezzo ai terremoti sono sì, quelli che sopravvivono. Sono sopravvissuti a bombardamenti atomici, catastrofi di centrali nucleari, terremoti ogni 5 minuti, tsunami, vulcani. Cazzo, quelli che sopravvivono sono delle macchie. Grazie. Vabbè, comunque vai avanti.
E niente, questo cartabellotta dice invece, mostra, parla invece del dato più puntuale dell'Euro Index Consumer Health. Qui l'Italia è al 22esimo posto su 35, ma soprattutto è crollata di 11 posizioni in 10 anni. Uno dei nostri beni più preziosi in termini di welfare si sta sgretolando. E la vergogna. E poi parliamo della questione del lavoro. E quindi, dunque, intanto i sindacati di medici e infermieri hanno deciso di entrare in stato d'agitazione dal 22 gennaio preannunciando disagi negli ospedali pubblici. La protesta è l'unico modo per attirare l'attenzione dei politici. Anche il ministro uscente della salute, Lorenzin, è in campagna elettorale, per il quale ha lanciato lo slogan Nido gratis per tutti. Ma secondo Troise, segretario della NAO, il maggior sindacato dei medici, la sua gestione della sanità non merita la sufficienza. È la legislatura che ha accentuato più di tutto il definanziamento del servizio sanitario. Forse perché è il Ministero dell'Economia a decidere tutto? E appunto ritorniamo al 6% del PIL. Poi ci sono i dottori che chiedono più soldi e lo sblocco del turnover che consentirebbe l'ingresso di nuovo personale. E invece il problema fondamentale sono gli infermieri, perché ci sono circa 5,4 unità ogni 1000 abitanti contro i 9 della media europea e i 10 della Germania e i 18 della Svizzera. In Italia quelli in servizio, sia per far quadrare i conti sia per non lasciare i reparti scoperti, sono spesso costretti a doppi turni fino a 16 ore consecutive, con un inevitabile crollo d'attenzione e di cura per i pazienti, con un massacro per loro. Poi c'è qualche intervista di qualche lavoratore della sanità che parla di come appunto sia costretto a fare vari turni uno in seguito all'altro, e di come e se non trovando lavoro sono costretti a fare guardie mediche notturne pagati meno di un cameriere. E poi la questione invece della formazione dei medici, in quanto dove siamo, il sistema formativo permette a un solo medico laureato su due di accedere al percorso di specializzazione. Quindi circa la metà di chi esce dal primo ciclo di laurea non riesce a entrare nella specializzazione, e in corrispondenza di questo ci sono vari reparti che vengono tenuti solo da specializzandi senza la presenza di un medico, perché manca appunto personale. Insomma, se ci tenete a fare una ricerca un po' più accurata di quanto da me detto, prendetevi l'Espresso, che immagino sia l'articolo anche più completo di questo. Ci sono tanti dati, tanti grafici e tante tabelle che ci fa un po' vedere la situazione. Di sanità parla anche Contropiano, ma non lo trovo più.
Allora, intanto che tu lo cerchi, leggo una notizia che in parte è legata anche a questo. E la prendo dal Manifesto. Più vittime sul lavoro. INAIL, più 1,1% nel 2017. In tutto 1029 persone. Pesa un maggior numero di immigrati e la tragedia di Rigopiano. Eh sì, è quello che pesa su 1029 persone. Che vuol dire che censiti, che poi il numero di quelli non censiti è comunque elevato, stiamo parlando di 3 persone che muoiono sul lavoro ogni giorno. 11 morti in più in un anno, più 1,1% dicono i numeri, con la loro necessaria freddezza. Il bilancio complessivo del 2017 è di 1029 persone che hanno perso la vita sul lavoro. A diffondere i dati in attesa del calcolo definitivo di luglio è l'INAIL, che mette in evidenza innanzitutto un elemento. La crescita si è registrata tra gli extracomunitari, che contano appunto 11 vittime in più rispetto al 2016, mentre il numero degli italiani e dei cittadini UE è rimasto invariato, sono in tutto 119, quindi oltre il 10% del totale, le vittime provenienti dai paesi extra UE. Pesa poi un maggior numero di incidenti plurimi, cioè con più vittime. A questo punto risulta inevitabile pensare ai 4 operai morti la settimana scorsa alla lamina, di Milano, ma trattandosi del 2017 i dati INALIS riferiscono, spiega lo stesso istituto, in particolare alle due tragedie avvenute in gennaio in Abruzzo, a Rigopiano e a Campo Felice. È in calo, al contrario, il numero complessivo delle denunce di infortunio. In tutto sono state, se, vabbè, un po' di meno, 1.379 in meno, scusate, pari a un 0,2%, ma anche in questo caso ad aumentare sono solo gli infortuni di lavoratori stranieri, dunque in controtendenza rispetto al dato generale. E c'è, rivela inoltre l'INAIL, un netto contrasto tra nord, centro e sud Italia. E poi andrebbe ricordato come con l'attuale ricattabilità a cui sono sottoposti i lavoratori, molto spesso gli incidenti vengono poi denunciati in seguito come incidenti domestici per evitare appunto di andare a scontrarsi con l'azienda che ti dà il posto di lavoro e per evitare di essere licenziato perché denunci l'infortunio. Le denunce, infatti, spiega l'INAIL, sono aumentate nel nord-est, casi in più, e nel nord-ovest, dove nel nord-est ci sono stati 1.171 casi in più, mentre nel nord-ovest 1.113, mentre sono diminuite al centro, meno 1.118, e nel sud, meno 1.435, e nelle isole, meno 1.140. Vabbè, c'è tutta sta... Minori denunce specifica minor numero di incidenti, o si deve pensare che sia paura di denunciare dove è più presente il lavoro nero? Diminuite anche le denunce di malattie professionali, nel 2017 sono state 58.129, beh, c'è tutto il dato statistico che vi risparmio. Alla diminuzione delle denunce di infortunio ha contribuito in modo decisivo la sola agricoltura, con un meno 5,2%, ci sono stati 121 casi in più per le donne e 1.500 in meno tra gli uomini, con un sensibile aumento oltre i 55 anni. All'INAIL risultano in aumento solo le denunce dei lavoratori stranieri, mentre quelle degli italiani sono diminuite, quando invece ai soli incidenti mortali sono stati 16 in più nell'industria e servizi, 8 in più nell'agricoltura, 13 in meno nei servizi pubblici. Anche perché stanno tagliando sui servizi pubblici, quindi ci può anche stare questo dato. Va bene, questo era l'articolo, se hai trovato quello che cercavi tu su Contropiano.
Sì, l'ho trovato, in realtà riprende fondamentalmente l'articolo che ho appena letto dall'Espresso, accentuando un pochettino il discorso sulla differenza tra nord e sud, ovviamente in questo peggioramento del sistema sanitario nazionale, a risentirne di più è il centro-sud d'Italia per differenza di fondi e quindi per malfunzionamento di ospedali e tutto ciò che lo accompagna. Quindi parla dei vari tagli, 14 miliardi di euro nel periodo 2012-2017 inaugurati dal governo Monti e poi reiterati da tutti i governi successivi. Poi vanno aggiunti 19 miliardi di euro di mancati trasferimenti da parte dello Stato ai bilanci delle regioni, che hanno colpito duramente soprattutto quelle meridionali. Quei tagli sono stati accompagnati da sanguinosi piani di rientro a carico di regioni e aziende sanitarie, che si sono tradotti in chiusure di numerosi ospedali e, qua, come dicevamo prima, drastiche diminuzioni di tutti i servizi, allungamenti delle liste d'attesa. E ciò ha determinato in modo particolare nel centro-sud una grave contrazione delle richieste. L'ultima cosa su questo argomento: all'inizio dell'articolo dell'Espresso di prima, che non l'avevo letto, solo due numeri per dare un'idea. Meno 70.000 posti letto, parliamo di, non so rispetto a che anni, comunque negli ultimi anni, meno 70.000 posti letto, meno 10.000 professionisti, meno 175 ospedali. Macchinari nell'83% dei casi obsoleti e primari vecchi, 52% più di 55 anni. Questi un po' di numeri per chiudere la questione. Andiamo un po' di musica o possiamo?
Beh, io andrei
dritto, che è tardino.
Sì.
Vuoi leggere tu qualcosa?
Vabbè, leggo un articolo sul lavoro, che prendo dal Fatto Quotidiano.
Allora, prima del lavoro faccio questa introduzione che ho trovato sul Sole 24 Ore.
Prego.
dal titolo «Sul serio può tornare la schiavitù?» punto di domanda. Gli ultimi dati dell'INPS sul mercato del lavoro parlano piuttosto chiaro. Sta gradualmente finendo il lavoro per come lo conoscevamo. Ma quel che è più importante, nei nuovi lavori si stanno creando tipologie di relazione che mettono i dipendenti davanti a una dura realtà. Salari molto bassi a fronte di performance richieste molto elevate. E non di rado sui social si legge ormai una parola che inquieta. Schiavitù. Un'esagerazione? E poi c'è un video di tale Enrico Verga che ne parla e poi Il Sole invita alla discussione riguardo a questo messaggio.
Se volete discutere potete andare sul sito del Sole 24 Ore.
Oppure ascoltarci.
Non puoi parlare di schiavitù senza parlare di Amazon, d'altronde. Quindi parliamo di Amazon con questo articolo del Sole 24 Ore. Francia taglia il personale per investire sul digitale. Oltre alla spesa virtuale chiuderanno i supermercati a favore dei market di quartiere. Di chi stiamo parlando? Di Carrefour, che molla il carrello e sfida il golia Amazon. Carrefour France sfida Amazon. Il gruppo francese della grande distribuzione ha annunciato che investirà 2,8 miliardi di euro sul digitale nei prossimi 5 anni. Un modo per adeguarsi ai tempi, ma tagliando migliaia di posti di lavoro e per resistere all'offensiva del gigante online nel settore alimentare. La spesa si fa sempre più sul computer, tablet e smartphone e sempre meno mettendosi in fila alla cassa. Il modello dell'ipermercato classico non funziona più. Le ore passate nei chilometrici reparti con i carrelli stracolmi e le lunghe file per pagare sono quasi preistoria. Ora i prodotti si ordinano sul sito web del negozio riempiendo un carrello virtuale e si passa a ritirare la spesa in auto nel drive più vicino all'orario che ci è più comodo. Carrefour conta più di 12.000 punti vendita e 370.000 dipendenti in 30 paesi nel mondo. In Italia ce ne sono più di 1.000, soprattutto nel centro-nord, ma nell'ultimo barometro dell'OIT su dati 2016 pubblicato la settimana scorsa, che ha confermato che conferma l'americano Walmart come il primo gruppo della grande distribuzione nel mondo, Carrefour, che era secondo nel 2001, ora è nono, con un fatturato di soli, poverini, no, soli lo aggiungo io, 84,1 miliardi di dollari, in calo dello 0,4%. Amazon invece continua a scalare la classifica e nel 2016 era sesto, con un fatturato di 94,66 miliardi di dollari, più 19,4%. E per gli esperti è destinata ancora a crescere, dopo l'acquisizione della catena di supermercati bio Whole Foods lo scorso settembre. Col fiato del gigante online sul collo, il numero uno di Carrefour France, Alexandre Bompard, che ha preso le redini del gruppo 7 mesi fa, ha annunciato dunque ieri un piano di rilancio lacrime e sangue. Ovviamente le lacrime e sangue sono per i dipendenti, perché il signor Bompard non penso si sia ridotto lo stipendio. Carrefour vuole diventare il leader della transizione alimentare. Le nostre abitudini di consumo stanno cambiando. Qualità, sicurezza e provenienza dei prodotti alimentari sono diventate le principali preoccupazioni dei nostri clienti, ha scritto Bompard in una nota, forse con la mente rivolta a Seattle, dove il negozio del futuro è già presente, l'Amazon Go, il primo market senza casse, dove la spesa si fa con un'app sullo smartphone e sotto una foresta di telecamere che osservano ogni tuo movimento. Però il piano di Bompard per poter investire nel digitale, ma anche nel biologico, implica il taglio di 2.400 posti di lavoro in Francia, su 10.500, su base volontaria, e la cessione di 273 discount del gruppo Dia. I punti vendita che non saranno ripresi sono destinati a chiudere, mettendo a rischio altri 2.100 posti di lavoro. I costi dovranno essere ridotti di 2 miliardi di euro entro il 2020. Uno shock per i dipendenti, che faranno sciopero a partire dall'8 febbraio. Il piano prevede un incremento dei market di quartiere più piccoli per la spesa tocca e fuggi quotidiana. Ormai preferiti, non so dove continua, ecco qua, ai supermercati. Ne apriranno 2.000 in tutto il mondo, la superficie degli immensi supermercati sarà allora ridotta e gli spazi liberati, 100.000 metri quadri entro il 2020, saranno riconvertiti in magazzini e punti di ritiro per i drive. Quindi tranquilli, non ci faranno dei parchi sopra i ruderi di questi ipermercati. Vabbè, questa è la notizia, insomma.
Allora continuiamo a parlare di lavoro. sempre da, come ormai è abitudine, operai contro, primo articolo sulla questione sanità, non l'avevo aperto prima, se no l'avrei letto prima, che ci dice molto velocemente, trovate la soluzione per le liste d'attesa, all'ospedale di Vaprio d'Adda in provincia di Milano per ingannare l'attesa ti forniscono dei libri e puoi scegliere quali leggere, se non hai nessuna fretta di prendere
l'appuntamento. Ma non sei obbligato a leggere quelli che dicono loro, no. Sai che bravo.
Se non hai alcuna fretta potresti anche portare la schiscetta da casa e fare la giornata piena. Noi, se c'è qualche milanese o lombardo all'ascolto, se per favore può dirci cos'è la schiscetta, o almeno tu lo sai.
No.
Va bene. E chiude dicendo, se lo sapesse la Lorenzin, il ministro della salute lo inserirebbe sicuramente nel suo programma elettorale. Invece passiamo a parlare di Ericsson, licenziamenti, fine del contratto aziendale e del contratto nazionale di lavoro. Dopo la inadeguata risposta ai licenziamenti dei mesi scorsi, alla Ericsson i sindacalisti hanno lo stesso approccio con il salario e le condizioni di lavoro degli operai. Prima hanno tollerato la disdetta dei contratti aziendali ed ora, davanti alla dichiarazione che Ericsson uscirà dal contratto nazionale, i sindacalisti, incalzati dal giornalista che chiede se ricorreranno allo sciopero, rispondono: «Non lo escludiamo». Cosa dovrà ancora succedere per togliere le riserve sullo sciopero? Sembra che il 2018 non stia cominciando bene per gli operai. E sotto c'è un articolo di Repubblica, vabbè, del 3 gennaio, quindi è un pochettino vecchio. E ancora, Industria 4.0, il salario zero tira giù gli altri salari. Un articolo del Sole 24 Ore, poi commentato. Allora, il Sole 24 Ore dice: Rodacciai si prepara a rafforzare la propria squadra interna di manutentori meccanici con un corso di formazione ispirato al modello tedesco di alternanza tra scuola e lavoro, un programma finalizzato a governare il cambio generazionale all'interno dell'azienda e allo stesso tempo supportare la transizione dell'azienda verso Industria 4.0. Si tratta di Rodacciai Academy 2.0, una nuova formula del già rodato programma di formazione dell'azienda lecchese, rivolto a 15 giovani in cerca di occupazione. L'azienda selezionerà ragazzi tra i 18 e i 24 che hanno l'opportunità di riprendere gli studi e imparare il mestiere. La transizione vedrà l'introduzione di nuove tecnologie sotto forma di impianti e di programmi informatici, ma saranno le persone a dare sostegno alle soluzioni tecniche. L'obiettivo è tramandare l'esperienza dei tecnici e allo stesso tempo insegnare nuove competenze. Il percorso che proponiamo è frutto del confronto tra i nostri responsabili tecnici, docenti dell'ente di formazione professionale, con un contratto di lavoro in mano i partecipanti alterneranno per un anno il lavoro e la formazione in Rodacciai con lo studio e la scuola. Vediamo, l'ho tagliato molto questo articolo, vediamo cosa commenta l'operaio. Ogni volta che i padroni parlano dell'industria 4.0 non accennano al salario, come nell'articolo che allego qui sotto. Esaltano gli stage e l'alternanza scuola-lavoro che permette loro di impiegare giovani senza pagarli, a costo zero una forza lavoro totalmente gratis. Alla Rodacciai nel Lecchese, in azienda, il 43,2% dei ragazzi è impiegato con questa modalità, alternanza scuola-lavoro. L'euforia dei padroni ovviamente alle stelle, il salario operaio invece ha perso ogni freno verso il basso. Se il padrone può impiegare giovani operai senza pagarli, il salario degli altri operai, per quanto basso, sarà sempre troppo alto. Dove porta questa strada? Sicuramente di male in peggio. L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta da Renzi e la risposta del sindacato non è certo stata all'altezza della situazione. E quindi,
tornando a parlare di web,
io avevo un articolo sull'alternanza, ma possiamo leggerlo dopo.
Vabbè, allora parliamo prima di lavoro digitale, di questa rivoluzione tecnologica del lavoro, questa industria 4.0, e vediamo come si traduce poi nell'ambito del lavoro privato, dei liberi professionisti. La tendenza: cade il vincolo geografico, l'esternalizzazione è globale. Professionisti freelance sulla piattaforma web, il lavoro si trova all'asta. Ecco il crowd work, gara online per le commesse. C'è un piccolo esercito, ancora invisibile, di lavoratori che scambia prestazioni professionali sulle piattaforme digitali e la spalata finale della sharing economy alle agenzie di intermediazione. Presto per dirlo. Certo è che il settore del recruiting sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Freelance, traduttori, informatici e creativi, ma anche artigiani, ormai lavorano anche così. Serve il nuovo logo aziendale, una traduzione al volo, la verifica di una pagina di bilancio, basta aprire un sito specializzato, inviare le richieste, fissare il compenso e attendere che qualcuno nella folla dei lavoratori, da cui Crowdwork, risponda. In alcuni casi, ed è la strategia di Best Creativity, che concentra su piattaforme clienti e web designer, si apre una vera e propria asta. Solo il progetto migliore viene premiato e si aggiudica la ricompensa. Chi ci guadagna? Tutti, ovviamente. Chi vince la competizione, di conseguenza la somma messa in palio, il commerciante che in modo rapido ottiene il lavoro richiesto e infine il sito che mette a disposizione la piattaforma di scambio, cui va solitamente una fee, ovvero una tassa. Su Co-Contest, ora GoPillar, piattaforma per il lavoro digitale fondata da tre italiani a tema interior design, si incontrano i potenziali clienti e designer che, una volta iscritti, accettano la sfida presentando la propria idea progettuale a risoluzione del concorso. Il cliente sceglie il vincitore. I progettisti iscritti ad oggi, provenienti da 92 paesi, sono 54.000. Di questi il 25% sono italiani, il 70% dei progettisti è composto da architetti, il resto da interior designer e geometri. Numeri che inquadrano questa fetta di lavoro digitale, nato sulle orme di Amazon Mechanical Turk. Ancora non ci sono. Tracce se ne scovano in una recente ricerca, fine 2017, compilata dagli accademici dell'Università del Hertfordshire, in collaborazione con la Federazione per gli Studi Progressivi Europei, la FEPS. UniEuropa e Ispos Mori racconta che il 22% della forza lavoro attiva in Italia ha riferito di aver svolto un lavoro di massa. Le stime hanno rilevato che 5,68 milioni di persone su 7 paesi europei mappati potrebbero guadagnare oltre la metà del loro reddito sulle piattaforme, oltre 1 milione di persone nel Regno Unito e in Germania e oltre 2 milioni di persone in Italia. Si tratta di dati sovrastimati, secondo Antonio Aloisi, ricercatore di diritto del lavoro alla Bocconi, che però raccontano di quanto il fenomeno stia prendendo piede anche in Italia, assumendo il profilo quasi di un nuovo comparto. Vabbè, poi c'è tutto un commento che vi risparmio, però una brevissima riflessione la vorrei fare su questa cosa, ed è così, volendo fare una piccola previsione su questo tipo di lavoro, appunto, come dicevamo prima, chiaramente il lavoro all'asta, l'asta la vincerà il miglior offerente, quindi quello che fa il prezzo più basso, quello che magari non ti chiede i costi preventivi per le materie prime perché ha un bel po' di capitale di suo da investire, quindi i soldi te li chiede tutti dopo. Quindi ovviamente i colossi o comunque le ditte più grandi lavoreranno di più, gli altri lavoreranno molto di meno, e quindi magari i colossi, per espandersi, diranno ai liberi professionisti: guardate, accettate lavori però tramite noi, così noi ci espandiamo a livello geografico e voi invece di starvene a casa a morire di fame potete lavorare sottopagati per noi. E così anche la libera professione finalmente diventerà lavoro privato somministrato e dipendente, e così insomma che si vanno a creare poi i bei monopoli in vari settori del mondo del lavoro. E secondo me questo potrebbe essere un potenziale incipit per questo, ma magari sto dicendo cazzate.
Continuiamo a parlare di lavoro, in quanto è uscito il rapporto di Oxfam. Prendo l'articolo dal Manifesto, l'avevo trovato anche su altri siti, che titola "Il dumping salariale all'origine della povertà globale in crescita, disuguaglianze, così lavora la fabbrica dei miliardari, un sistema che comprime i diritti dei lavoratori, che spinge sugli utili d'impresa a vantaggio di incentivi ai top manager". L'ultimo rapporto di Oxfam, "Ricompensare il lavoro, non la ricchezza", è un atto d'accusa verso i governi e le elite economico-finanziarie del mondo, responsabili della gigantesca opera di redistribuzione della ricchezza dal basso verso l'alto. "We are the 99%, era lo slogan di Occupy Wall Street. Oggi la nota ONG inglese suggella questo dato con numeri inconfutabili, aggiungendo, peraltro, che la tendenza alla polarizzazione del reddito ha subito nell'ultimo anno una pesante accelerazione. I numeri in sintesi: tra il 2016 e il 2017 l'82% dell'incremento della ricchezza mondiale ha reso ancora più ricco l'1% più ricco della popolazione. Del restante 18% non ha visto nemmeno una briciola il 50% più povero. Scandaloso, attualmente 42 super ricchi possiedono più di 4 miliardi di persone messe insieme. le donne più penalizzate degli uomini. Negli ultimi gradini della piramide sociale troviamo spesso le lavoratrici. In tutto il mondo guadagnano meno degli uomini, si legge nel rapporto. E l'Italia? Con il primato del più alto numero di poveri in Europa, il nostro paese non fa ovviamente eccezione. Il dossier ricorda che a metà del 2017 il 20% più ricco degli italiani deteneva oltre il 66% della ricchezza nazionale netta. Il 20% seguente ne controllava il 18,8%, mentre il 60% appena il 14,8%. Il nostro 1% possedeva una ricchezza 240 volte superiore a quella detenuta nel suo insieme dal 20% più povero della popolazione. Di più, nel decennio 2006-2016 i redditi, già magri, del 10% più povero degli italiani ha subito un crollo del 28%, mentre quasi la metà dell'incremento di reddito registrato nello stesso periodo è stato appannaggio del 20% dei nostri paperoni. Risultato, su 28 paesi dell'Unione, l'Italia si colloca al 20° posto per disuguaglianza di reddito disponibile. Non solo numeri, però. Il documento di Oxfam prova a entrare nella carne viva del problema, alla radice di tanta disparità di reddito e di opportunità. Il sistema economico attuale consente solo a una ristretta elite di accumulare enormi fortune, mentre centinaia di milioni di persone lottano per la sopravvivenza con salari da fame. Ma perché tutto questo accade? Perché può avvenire? C'è una causa fra tutte, la forsennata corsa alla riduzione del costo del lavoro che porta all'erosione delle retribuzioni. È un problema di sistema, quello che si è imposto con la globalizzazione, che ha accentuato il suo profilo disumano negli anni a cavallo della grande crisi, per effetto della stessa e della sua gestione politica in chiave ordoliberista. Un sistema che comprime i diritti dei lavoratori, limitandone il loro potere di contrattazione nel mercato globale, che crea dumping salariale nei processi di esternalizzazione lungo le filiere globali di produzione, che spinge sulla competitività totale e la massimizzazione degli utili d'impresa a vantaggio di emolumenti e incentivi ai top manager, che subisce la forte influenza dei portatori di interessi privati capaci di condizionare le politiche pubbliche. Tutto questo mentre si celebra il ritorno della crescita. Accelera la crescita mondiale, più 3,1 la previsione per il 2018, la Cina fa registrare un robusto 6,9%, l'Europa cresce più del 2%, perfino l'Italia fa la sua piccola parte con un incoraggiante 1,5%. Si cresce dunque. Ma a fronte di una ricchezza che aumenta, i poveri diventano sempre più poveri e si allarga la forbice sociale. Evidentemente, oltre alla crescita, c'è un problema di distribuzione della ricchezza prodotta. Crescita è anche la parola più usata in questo inizio di campagna elettorale italiana. Si fanno confronti col passato, si azzardano paragoni con le performance di altri paesi europei. Poco o niente si sente dire invece a proposito delle basi su cui poggia questa ripresa. Si celebrano i fasti del nostro export, ma si omette di dire che lo stesso ha bisogno in patria di milioni di cittadini che non arrivano a fine mese. È la legge del profitto, competitività a scapito dei redditi da lavoro. Tutto torna, è il capitalismo, bellezza.
Bellezza.
Insomma, mi sento di non dover commentare questo articolo.
Si commenta da solo.
Esatto. E quindi posso arrivare all'articolo sull'alternanza scuola-lavoro?
Ah, certo.
Andiamo.
Direi che te lo sei meritato.
Bene, allora prendiamo questo articolo dal Fatto Quotidiano. L'alternanza scuola-lavoro ritorna sulla cronaca perché il vecchio ministro Berlusconi del lavoro, Sacconi, se ne esce con una frase non molto felice, cioè cosa buona e giusta che i giovani vadano a friggere da McDonald's. Nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, niente po' di meno che Maurizio Sacconi, presidente della Commissione Lavoro al Senato. Il 22 gennaio l'ex ministro era a Pisa a presentare il risultato del lavoro della sua commissione e ha colto la palla al balzo per parlare dell'alternanza, il sistema messo a punto dal Ministero dell'Istruzione per far formare gli studenti dei licei e degli istituti nelle aziende del territorio. Per Sacconi i ragazzi devono uscire dalle aule e sentire sulla loro pelle il calore di una macchina che frigge.
Che mandasse suo figlio a lavorare un anno in friggitoria.
È una rassegna all'insegna della poesia comunque quest'oggi. Sacconi era ospite di una tavola rotonda alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna, polo internazionale di eccellenza per le scienze applicate. Insomma, la crème della crème degli studenti era lì per ascoltare, dalla voce del senatore di Area Popolare, la relazione sulla cosiddetta Industria 4.0, ovvero la quarta rivoluzione industriale, quella che si sta già giocando sull'innovazione e la robotica. Per Sacconi, per cavalcare questo fenomeno senza rimanerne travolti, è importante investire sempre di più in conoscenza e competenza. Per questo è importante che la scuola non si arrocchi nelle aule, ma sia sempre più flessibile e permeabile al mondo del lavoro. E ha portato ad esempio la collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e McDonald's. Mi viene da ridere, ma non ci sarebbe niente da ridere. La multinazionale dei panini, in 3 anni, dal 16 al 19, metterà dietro al bancone a servire hamburger 30.000 studenti delle scuole superiori. Non bisogna chiudersi nelle aule, ma apprendere anche nelle situazioni di compito. Non si apprende certo il calore di una macchina che frigge leggendo delle slide all'interno di un'aula. Ma perché uno studente, se non è di un alberghiero, deve apprendere il calore di una macchina che frigge, secondo il presidente della commissione lavoro? A me viene da aggiungere, ma anche se fa l'alberghiero, magari gli dovranno insegnare qualcosina di più che a friggere delle patatine. Comunque.
No, ma io do ragione a Sacconi, cioè è vero che sui libri non saprai mai cosa vuol dire lavorare di fronte a una friggitrice o davanti a un tornio, però le persone che vanno a lavorare davanti a una friggitrice o davanti a un tornio hanno dei contratti, hanno delle tutele, hanno un salario, non sono delle persone che mandi lì a 16 anni a farsi sfruttare.
Sono inseriti in un contesto, hanno la possibilità
hanno
di
un
essere,
inquadramento.
Hanno la possibilità di essere sindacalizzati.
Una volta avevano anche un contratto collettivo nazionale di riferimento, insomma. Cose che gli studenti non hanno, si dimentica di dire il buon Mauri.
Va bene.
Testa di cazzo.
E poi c'è tal Tommaso Sacconi che non ha niente, non ha nessun grado di parentela con il ministro, che però ci tiene a dire: era una battuta, un modo per dire che nel sistema fattivo italiano manca il modo per avvicinarsi al mondo del lavoro. Il problema è che nel sistema scolastico italiano non manca solo il modo per avvicinarsi al lavoro, ma ormai manca anche il modo di avvicinarsi alla cultura. Vabbè, chiudo l'articolo e non so, tu ne hai, perché a me piacerebbe leggere un pezzo di un articolo comparso sul Corriere della Sera.
Cos'è?
Allora, trova l'inizio in prima pagina, la scuola e i danni da incuria, di Angelo Panebianco. Davvero si poteva seriamente pensare che decenni di incuria, di disinteresse per la scuola, per i processi educativi non avrebbero avuto delle conseguenze, non avrebbero danneggiato la qualità della nostra democrazia? Chi si lamenta per la grande quantità di promesse insensate fatte dai politici in questa colorita campagna elettorale, oppure per la quotidiana alluvione di notizie false in rete, deve chiedersi come mai il pubblico sia diventato così credulone. Perché tanti furbacchioni pensano che sia facilissimo imbrogliarlo? Per capirlo bisogna guardare a ciò di cui quasi tutti da sempre si disinteressano, la scuola e quanto accade in essa. Bisogna chiedersi se il nostro sistema educativo non sia diventato, per una parte non piccola, un sistema diseducativo, un sistema che produce ignoranza anziché istruzione, incultura e anziché cultura. Bisogna chiedersi se a fare la differenza fra la democrazia italiana e quella francese e tedesca siano davvero, come molti pensano, le istituzioni politiche o non sia invece soprattutto la differente qualità dei rispettivi sistemi di istruzione. Pur fra mille problemi, in quei paesi l'istruzione è rimasta comunque una cosa seria, da trattare con rigore e riguardo. Continua a pagina 26. Niente a che vedere con quanto da molti decenni fanno, complici però gli italiani, i governi nel nostro paese. La scuola ridotta a centro di assorbimento di occupazione giovanile senza alcun interesse per la qualità dell'insegnamento, mentre genitori e studenti venivano e vengono tacitati e pagati con diplomi dotati di valore legale. Nella scuola italiana ci sono due categorie di insegnanti. La prima è composta da persone di qualità che si dedicano con passione e sacrificio, eccetera, eccetera. Insegnanti che remano contro, qua vabbè c'è una nota di differenza tra chi si impegna e chi no. Quindi ci sono anche gli altri presidi che non vogliono bocciature per timore dei ricorsi al TAR, insegnanti rassegnati che seguono la corrente. La tacita e generale richiesta è che si promuovano gli impreparati. Che problema c'è? Li promuoviamo e basta. È interessante il fatto che nel paese dove i diplomi hanno valore legale e dove per di più vige l'obbligatorietà dell'azione penale, presidi e insegnanti di certi istituti superiori noti per il fatto di dare voti altissimi a tutti non siano mai stati perseguitati per falso ideologico. Ed è significativo che la classe politica da decenni non riesca a esprimere un vero ministro della pubblica istruzione. Un vero ministro infatti si preoccuperebbe di capire il perché di tanto lassismo e proporrebbe rimedi. Al di là di quale soglia una massa di diplomati senza qualità e senza vera istruzione comincia a esercitare effetti negativi sulla sfera pubblica, forse quella soglia è stata superata. Non si fraintenda, questa non è una lamentazione per il fatto che ad avere voce in capitolo, vabbè, niente, ci tenevo a leggere, taglio l'articolo, ne manca ancora una buona metà.
Lo trovate sul Corriere della Sera.
Esatto, cartaceo.
Allora, ultima notizia, se tu non hai altre.
Vai.
Parliamo di Siria, ovviamente dell'attacco che sta portando avanti la Turchia di Erdogan nella regione siriana sotto il controllo curdo. Prendo questo articolo dal Manifesto a firma di Rachele Gonnelli. Curdi mobilitati contro l'avanzata turca, Afrin come Kobane. Quando si accende una miccia sotto la fascina di paglia non si può mai sapere dove andrà a finire il fuoco, e l'incendio che la Turchia ha appiccato con l'attacco ad Afrin e Azaz in territorio siriano potrebbe sfuggire di mano. Ieri, 4 giorni dell'operazione stucchevolmente denominata Ramoscello d'Ulivo, oltre i primi 2 militari turchi morti in territorio siriano, comincia a delinearsi un certo allarme degli ex alleati delle unità YPG che finora hanno lasciato fare. Il Cremlino oppone ancora il suo no comment alle accuse di tradimento che gli vengono dai curdi del Rojava, ma il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha dovuto in qualche modo rispondere a diverse accuse sulla stampa russa internazionale che parlano di un accordo e di uno scambio tra Mosca e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lasciare a lui l'area di confine in cambio della città siriana di Idlib, ancora controllata dai miliziani di Hayat Tahrir al-Sham, l'ex fronte al-Nusra legato ad Al-Qaeda e sostanzialmente pilotata a distanza dai turchi. A chi faceva notare Lavrov la strana coincidenza tra il ritiro delle forze russe dalla base di Karf Janah, collocata proprio tra Afrin e Azaz, lo stesso giorno, sabato, in cui è iniziata l'avanzata turca, il ministro ha risposto che la motivazione era prevenire provocazioni e salvaguardare l'incolumità dei soldati russi. Lavrov ha cercato poi di spostare l'attenzione verso Washington, accusando gli USA di incoraggiare le posizioni separatiste curde senza dialogare con Damasco. Oltre alla nebbia che in queste ore rallenta i combattimenti ad Afrin e le nebbiose e contraddittorie spiegazioni russe, c'è chi vede come moneta di scambio tra Putin e Erdogan la realizzazione del gasdotto Turkish Stream, la prima pietra della pipeline di cui si parla da anni, rallentata dalle sanzioni alla Russia che dovrà portare il gas siberiano in Europa attraverso anche condutture sottomarine, è stata alla fine posta proprio il giorno prima dell'ora X per l'operazione Ramoscello d'Ulivo. La geopolitica dei tubi non risolve nessuna equazione bellica e le mire neo-ottomane di Erdogan, che potrebbero estendersi fino ad Aleppo, fanno notare i commentatori russi, che ricordano le terre perse del Trattato di Losanna del 1921, mettono in allarme Mosca e Damasco. Così ieri 2 razzi, pur senza far vittime, sono stati sparati dalle truppe di Assad in territorio turco, a Kilis e Hatay, mentre nella base russa di Tartous, a difesa di Damasco, sono arrivati i nuovi sistemi missilistici di difesa aerea S-400. Mi dice Maria di tagliare, quindi taglio.
Sì, dico di tagliare perché mancano 2 minuti alla fine della rassegna e volevo dare un po' di appuntamenti. Vai. Visto che ce ne sono. Partiamo con venerdì 26 gennaio, questo venerdì, con il mercatino, il pranzo in via Facciolati, proposto dalla Cucina Brigante, che troverà luogo all'occupazione di via Facciolati 96, mercatino di frutta e verdura offerta libera dalle 11 in poi, a seguire pranzo sociale. Dalle 15 vi parleremo della nostra esperienza e del percorso che abbiamo intrapreso fino ad oggi, e a seguire Facciolati 96 si racconterà. Sempre il 26, qua presso l'infospazio Chinatown, ci sarà la solita serata con spunciotti, birrette e musica, ma in più un potentissimo torneo di calcetto dalle ore 21, solo 2 potranno uscirne vincitori. Le prenotazioni possono essere fatte su Facebook o in loco. Poi invece passiamo al giorno dopo, sabato 27, quando alle ore 15 a Vicenza, in via G. Medici, ci sarà un presidio dal titolo Guerra a chi insegna la guerra. Leggiamo. dal 2005 la caserma dei carabinieri Chinotto a Vicenza ospita il centro di eccellenza delle unità di polizia di stabilità, una scuola che forgia le polizie più feroci del mondo. A Guardia Costiera Libica, responsabile del massacro di migranti nato nel Mediterraneo, è stata formata anche qui. Taglio un pochettino, se volete c'è l'evento su Facebook. Comunque cosa succede? Che dal 22 al 26 gennaio il COESPUF sarà sede di un corso OCSE sul tema della sicurezza lungo le rotte migratorie. A questa esercitazione parteciperanno polizie internazionali che sotto la bandiera dell'emergenza umanitaria si riuniranno per studiare pratiche di repressione necessarie a mantenere inalterati gli equilibri tra sfruttati e sfruttatori. Rompiamo il silenzio, smascheriamo l'ipocrisia. Quindi sabato pomeriggio e infine invece sabato sera ci sarà presso la Marzolo occupata in via Marzolo 4 la festa di compleanno del quarto compleanno di occupazione appunto della Marzolo caratterizzata da musica rock, reggae e ska live.
Bene, con questo è tutto, noi ci sentiamo prossimamente, mercoledì prossimo, alle 2:30 la replica di questa puntata, alle 9:00 Memoria Resistente e ci sentiamo nel futuro.
Ciao e buona giornata!